È naturale che quando ci sono delle storie, delle notizie molto grandi, fagocitano tutto il resto. Nel nostro caso, la settimana che si è appena conclusa ha avuto una delle storie, delle notizie più grandi dell'epoca moderna del nostro paese, ovvero la morte di Silvio Berlusconi, una leggenda mediatica del nostro paese, una persona che ha creato un impero, una persona che ha creato un impero mediatico, che ha creato un immaginario soprattutto, e che ha fatto una quantità di minchiate tali da poter riempire svariati libri, e che in effetti ha riempito svariate centinaia di migliaia di pagine di giornale nei più di, boh, 40 anni del suo dominio incontrastato su questo paese e il ventennio di potere politico e non solo. Sono notizie così grandi che schiacciano tutto il resto. Quindi ci sono altre persone che sono morte. E non mi riferisco soltanto ai celebri che citerò in questa puntata di Minore Settima, ma anche alle centinaia di persone che sono scomparse in mare in questa settimana, che non c'entra nulla con un podcast musicale, me ne rendo conto. Però effettivamente sono riflessioni che vengono in mente quando devi mettere in fila le notizie più importanti della settimana, per quello che faccio di solito con Mi Minore Settima, che è il magazine settimanale più o meno di Mi Minore, in cui io vi racconto sette notizie musicali di questa settimana e cerco di farvi ascoltare sette canzoni coerenti con queste notizie se mi state ascoltando da Spotify, perché da questa settimana, tra l'altro, Mi Minore Settima esce anche su Apple Podcast in versione light. Cercherò di parlare nel minor tempo possibile anche della notizia di Silvio Berlusconi, ma sarei stato stupido a non parlarne. Coincidenza vuole che lo scorso episodio di Mi Minore Settima aveva come titolo una citazione che riguardava in qualche modo uno statista quasi dittatore, un ducetto. E adesso ci troviamo a dover parlare della morte del suo più vicino successore. Comunque, io sono Marco MM Mennillo e questo è l'episodio 19 di Mi Minore Settima. Una persona che ha fatto decisamente meno scandali e meno male al prossimo e alla cultura italiana, anzi, ha fatto molto bene alla nostra cultura, o meglio, almeno all'adolescenza di molti ragazzi nati negli anni 90, è Matteo Romagnoli, il fondatore di Garrincha Dischi, membro esterno dello Stato Sociale, amico fraterno dei ragazzi della band, uno che ha pubblicato i dischi in momenti diversi di tantissimi artisti che adesso sono delle grandi realtà della nostra musica, dallo Stato Sociale alla rappresentante di lista agli Ex Otago. Garrincha è anche una realtà molto collettiva, hanno fatto molti dischi appunto collettivi, coverizzando grandi album della storia, e la mancanza di Matteo Romagnoli si sentirà molto per i ragazzi che seguivano le band, ma anche appunto l'etichetta, che la si seguiva anche quasi a prescindere dai dischi che ne venivano fuori. Sui social Garrincha ha scritto: Matteo amava le canzoni, scrivere canzoni, andare ai concerti, fare concerti, collezionare i dischi, fare dischi. Uno che se non avesse speso tutti quei soldi in musica avrebbe comprato una casa di proprietà, anche bella grande. Un visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c'era. Matteo ha dato vita ad una scena, scoprendo e producendo con la sua creatura Garrincha Dischi alcune tra le band seminali per la scena indipendente italiana. Matteo ha saputo immaginare e creare un nuovo mondo musicale, libero, perché anche se gli altri non ci volevano, noi eravamo convinti che la nostra musica potesse arrivare a tante persone. Sapeva vedere la bellezza nei difetti e confezionava a mano e con amore le canzoni dalla demo, che è sempre meglio, alla copertina. Matteo ha sempre amato unire le persone, per questo Garrincha rimane una festa. Lo Stato Sociale invece ha scritto: senza di te siamo solo cinque stronzi, prima eravamo in sei ed era molto meglio. Ed è un po' un elenco di necrologi quello di questa settimana, però conto di migliorare la situazione nella seconda parte dell'episodio in poi, perché ci ha lasciato lo stesso giorno di Silvio Berlusconi anche Francesco Nuti, grandissimo regista, comico, attore, parte dei Giancattivi, uno che ha scritto dei film nerdissimi, però che hanno fatto veramente la storia del nostro cinema comico, con quel velo di malinconia, di sfigataggine, che lo rendeva veramente irresistibile. Ho letto su Twitter che la cosa più da Francesco Nuti che potesse fare Francesco Nuti era morire lo stesso giorno di Silvio Berlusconi, in maniera tale da vedere la sua morte, passare in secondo piano, la stessa cosa che è successa a Gigi Sabani, morto poche ore prima di Luciano Pavarotti, e la stessa cosa che è successo ovviamente in altro periodo con tutt'altro livello intellettuale o intellettualoide a Peppino Impastato e Aldo Moro. Francesco Nuti se n'è andato esattamente come ha vissuto, con una quantità di sfighe addosso che non possiamo immaginare. Negli anni 90 ha avuto problemi con un film molto sfortunato che gli ha reso molto difficile continuare a produrre film perché stava mandando praticamente in fallimento Cecchi Gori, poi è andato in depressione, una difficile parentesi con l'alcolismo, e nel 2006 una caduta in casa che lo ha portato ad andare in coma e poi a perdere molta della sua facoltà di muoversi, di parlare e di esprimersi, e con lui c'è sempre stata la figlia Ginevra. Ginevra a cui è stata dedicata una canzone bellissima con cui Francesco Nuti ha partecipato nel 1988 al Festival di Sanremo, che si chiamava Sarà per te. Piccolissima nota a margine, questo episodio di Mi minore settima è il primo a uscire anche fuori da Spotify, esce anche su tutte le altre piattaforme in una versione non music and talk, quindi ci sono soltanto le notizie senza le canzoni al centro. Potete ascoltarla anche da Alexa, da Apple Music, perché c'avevo un sacco di persone che mi hanno insultato in svariate lingue perché volevano ascoltare Mi minore settima anche con tutte le altre piattaforme. Jake, Sara, mi hanno scritto in tanti che volevano ascoltare Mi minore anche su Apple Music o sulle altre piattaforme. Proseguendo con le notizie che ho scelto per voi, ricorrono gli 80 anni di una vera icona. Esattamente, immaginate la stessa importanza mediatica di Silvio Berlusconi, ma togliendo tutto il negativo e dipingendo questo ritratto con tantissimi colori. Sto parlando di Raffaella Carrà, una delle più grandi, se non la più grande, showwoman, direi showgirl perché è sempre stata una ragazza, ma nel senso senza nessuna accezione negativa, perché anche poco prima di lasciarci, le ultime apparizioni fino a The Voice, l'ho sempre vista giovane, radiosa, sfavillante, veramente una forza della natura. Mi ricordo l'ultimo disco di Raffaella Carrà, che era un disco di Natale bellissimo, molto commovente. Ebbene, Raffaella Carrà compie 80 anni, avrebbe compiuto 80 anni in questi giorni se non ci avesse lasciato per andare a ballare altrove, e proprio in questo periodo si sta parlando di questo musical che si chiama Bailo Bailo, ovvero Ballo Ballo, che ispirato al film Explota Explota, che in Italia si chiamava Ballo Ballo, che credo troviate su Prime Video, utilizza le canzoni di Raffaella Carrà per raccontare una storia. Non credo sia un biopic, non l'ho ancora visto, se dico qualcosa di errato chiedo scusa fin da adesso. Ebbene, il musical era stato proposto alla Scala di Milano, che però non l'ha accettato perché era una cultura troppo pop, troppo popolare, e quindi non hanno voluto metterlo in scena alla Scala. Quindi andrà in scena in Spagna. Tra l'altro leggevo un articolo su una testata che non mi piace tantissimo, quindi visto che sono un stronzo non vi dico qual è, che in pratica una piazza è stata già dedicata a Raffaella Carrà in Spagna. Tantissime iniziative stanno avvenendo in Spagna, mentre in Italia non è ancora andato neanche in onda il famoso show Fiesta annunciato da 2 anni da Stefano Coletta, che tra l'altro ci ha lasciato, non è morto pure lui, nel senso che le nomine della RAI con i fascisti al governo hanno tolto da là, e comunque non si riesce neanche a mandare in onda questa serata dedicata a Raffaella Carrà. Iapino, Sergio Iapino, suo compagno per la vita, regista storico della, e coreografo soprattutto, perché come regista diciamo che storico della RAI, ha detto che la RAI non vuole dedicare nulla a Raffaella, una cosa secondo me assurda. Uscirà invece prestissimo su Disney Plus una serie in 3 puntate che si chiama Raffa, punto esclamativo, che appunto racconterà la vita e l'eredità di questa grandissima artista, la più grande forse pop star che abbiamo avuto nella nostra TV e nella nostra musica, Raffaella Carrà. Tra le uscite di questa settimana, ovviamente io non posso che non citarvi l'annuncio dello joint album tra Irama e Ercomi, una cosa strana, però adesso vanno molto di moda i joint album. C'è stato quello di McKnight Coco qualche anno fa, quello di Irama e Ercomi era una cosa che non mi aspettavo, ed è uscito già il primo singolo Hollywood che trovate in giro, poi è uscito il pezzo nuovo della Pausini. Non ho seguito tantissimo effettivamente le nuove uscite della New Music Friday perché stanno uscendo una quantità di cose abbastanza assurde, monumentali, tendenti alla ricerca del singolo estivo. Avrei potuto mettere tante canzoni in questo slot sulle nuove uscite, però voglio mettervi una canzone tratta da un disco che effettivamente aspettavo tanto. Francesco Lettieri, vincitore di Musicultura, vincitore di Musica contro le mafie, un artista, un cantautore enorme, ha già pubblicato un album che si chiamava L'alieno al cinema, arriva al suo secondo disco intitolato Controfigura. C'è sempre un qualcosa di cinematografico nascosto nelle canzoni e nei dischi di Francesco, è un bravissimo pianista e per questo secondo disco si è fatto aiutare da una band d'eccezione. Non vi voglio dire altro perché il disco merita di essere ascoltato, digerito, fatevi i vostri bei piantini. Una cosa con cui ho parlato quando è stato mio ospite a Play su Teleclub Italia è il fatto che questo nuovo album sia un po' più arrangiato, un po' più radiofonico, ma non in senso negativo, nel senso che Francesco ha una cultura di base molto pop, nonostante scriva delle canzoni raffinatissime e molto cantautorali. Qui si è divertito finalmente a riempire i suoi arrangiamenti anche con altre sonorità. Non stiamo parlando di un disco di Baby K, con tutto il rispetto, o di Fedez, con tutto il rispetto, ma di una riempire i vuoti lasciati dal piano e voce con cui lo abbiamo conosciuto spesso e volentieri nel disco precedente, nelle esibizioni live precedenti, anche con altri suoni. È una cosa che lo rende più vicino alla musica che ha sempre voluto fare, così me l'ha spiegata e noi siamo molto contenti. Io sono veramente contentissimo che questo disco sia diverso dal primo, più pieno, più caldo e comunque mi fa fare i miei bei piantini. L'album si chiama Controfigura e lui è Francesco Lettieri. Anche quest'anno in Puglia c'è il MADIMEX, ovvero il International Festival and Music Conference, come è il sottotitolo ufficiale, che è un grandissimo salone che appunto si prende tutta la città di Taranto, quest'anno dal 13 al 18 giugno, quindi si è concluso oggi ufficialmente e ci sono stati tantissimi eventi, da presentazioni di libri, grandissimi incontri con cantautori diretti da Ernesto Assante e Gino Castaldo. Io mi incarto sempre con i nomi di questi due, che sono due miei miti assoluti. Dico, mi incarto quando li devo pronunciare assieme, quindi Ernesto Assante e Gino Castaldo. Ecco, che hanno appunto fatto le loro lezioni di musica oppure l'incontro con grandissimi artisti come quello con i Baustelle. E poi ci sono i palchi con la musica dal vivo che riempie tutta la città. E in questo caso sul palco ci sono stati Diodato, Iko and the Bunnymen, La Rocca, WePro, Tom Morello, The Cult, sì, Tom Morello quello dei Maneskin, gli Skank Anansie, Red Room e The Mother Capital, una grandissima edizione anche quest'anno che non c'ero io, quindi forse ancora meglio probabilmente, ma il MADIMEX è proprio una di quelle realtà a cui dare un occhio per capire dove sta andando il mondo della musica in Italia. Ovviamente c'erano anche tutti i corsi, la MADIMEX Music Factory, per trovare dei nuovi autori, il corso per creare un podcast da zero in collaborazione con Rockit, il corso di registrazione e missaggio, il corso di fonica, quello di live show design, video live per i grandi eventi, di fotografia e tantissimo altro. Ovviamente tutti i contenuti spesso e volentieri li trovate o pubblicati sui giornali che hanno parlato appunto del MADIMEX oppure sul sito madimex.it. Visto che a volte salto un giro, no? Mi salto una settimana, non pubblico le puntate. C'è un disco che ho ascoltato in questi giorni tantissimo. In realtà sono due dischi che ho ascoltato di più in questi giorni: Elvis dei Baustelle e Disco X di Daniele Silvestri, che trovo due piccoli capolavori. In quello di Daniele Silvestri mi ha stupito trovare una canzone così bella che mi ha lasciato senza parole mentre stavo facendo il cambio di stagione e riordinando 150-160 magliette nell'armadio. Ed è una canzone in duetto con Giorgia. Il brano si chiama Cinema d'Assai ed è contenuto in Disco X, questo disco monster, non tanto nella durata, non tanto nei contenuti, che è un disco bellissimo, però pieno di ospiti. C'è una quantità di ospiti impensabile che trovate tutta nella opening track del disco, l'intro, che si chiama, intanto è partito, si chiama Intro X, chiedo scusa, E in duetto con Daniele Silvestri, soltanto nei featuring, io sto guardando i riconoscimenti per non perdermene nessuno. Ci sono Fulminacci, Wrong on You, Frankie Energy MC, Franco 126, Selton, Davide Shorty, Eva, Giorgia ed Emanuela Fanelli. Tutti nella stessa canzone. E poi ritroviamo tutti questi artisti sparsi in tutto l'album. L'album si chiama Disco X, ma la canzone che mi ha fatto perdere la testa è di Daniele Silvestri con Giorgia e si chiama Cinema de Sai. L'ultima notizia ci fa un po' tornare all'inizio perché ci sono stati i funerali di Silvio Berlusconi e non so se ricordate quando qualche mese fa sono usciti per Wired questi scatti, queste fotografie generate dall'intelligenza artificiale che ritraevano un fantomatico funerale appunto di Silvio Berlusconi. Quindi c'era il Duomo, c'era Piazza del Duomo con le proporzioni tutte sbagliate perché l'intelligenza artificiale non riesce a considerarle in maniera molto realistica. Con la piazza gremita di persone, con la curva del Milan a sventolare le bandiere del Milan, c'era la foto di Bruno Vespa in lacrime, della signora di meno male che Silvio c'è in lacrime. E tutto questo era abbastanza paradossale, perché pensavamo che Silvio Berlusconi vivesse per sempre, visto che ci ha abituato a essere un Highlander. E invece è successo e abbiamo potuto fare le differenze tra la realtà e quello che aveva intuito l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che è stata fondamentale per il film, o meglio la serie documentaristica di Peter Jackson, The Beatles Get Back, che avete visto e vi ho consigliato mille volte su Disney Plus perché è un capolavoro. L'intelligenza artificiale ha permesso di ricostruire alcuni frame che erano minimamente danneggiati dal tempo, ricostruendo appunto le parti mancanti senza però perdere la patina vintage e soprattutto di aiutare a costruire in maniera ottimale l'audio delle registrazioni, perché erano delle registrazioni rubate e quindi per sentire bene i dialoghi c'era bisogno di staccare tutte le parti dei vari strumenti, le varie voci e ricostruirle per rimixarle. L'intelligenza artificiale è stata capace di fare tutto questo, anche perché per non farsi sentire dai microfoni, i Beatles, che in quel periodo non è che si volessero benissimo, erano praticamente sciolti, erano lì solo per contratto, dovevano chiudere questo special televisivo e poi sono venute fuori le session che poi mixate e prodotte da altri sono diventate Abbey Road e Let It Be. Dicevo, non si volevano benissimo in quel periodo e per parlare, discutere, litigare anche tra di loro, parlavano suonando fortissimo la chitarra, in maniera tale che gli amplificatori coprissero i loro dialoghi. Grazie all'intelligenza artificiale che ha imparato a menadito le frequenze vocali dei quattro Beatles, ma anche il loro modo di suonare i loro strumenti, sono riusciti appunto a distaccare tutte le varie tracce per ottenere quel capolavoro che è The Beatles Get Back, che è su Disney Plus e ve lo consiglio. Però Paul McCartney ha annunciato che grazie all'intelligenza artificiale, allora, la notizia è uscita male, è uscita grazie all'intelligenza artificiale avremo un'altra canzone dei Beatles, perché l'intelligenza artificiale canterà al posto di John Lennon. In realtà, con l'intelligenza artificiale si è ottimizzata la traccia vocale di John Lennon tratta da una demo e quindi avremo un'ultima nuova canzone dei Beatles. Tanto vi dovevo. Intanto, allora, c'è questa cosa aperta. Effettivamente, c'ho davanti a me la scaletta. Esiste un Mi minore classico, ne esistono tre scritti, cioè, o meglio, prescritti, li devo scrivere bene. Ci provo, promesso, voglio, perché la terza stagione alla fine ho fatto una puntata sui Jalis che stanno pure all'Isola dei Famosi, quindi diciamo che devo sbrigarmi, che siamo comunque al 18 di giugno. Intanto io vi ringrazio per aver ascoltato anche questo numero di Mi minore settima. Vi ricordo chiocciolina tratto basso Mi minore. O Mi minore tratto basso? Ah, bella domanda. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque su Instagram e Twitter questo è l'handle. t.me/miminorepod invece è il link al bellissimo canale Telegram in cui vi metto un sacco di fondamentalmente minchiate. Io ero Marco MM Nillo e ci risentiamo nel prossimo episodio di Mi minore.